Radio Nuova Trieste presenta Parole e non Elementi di linguaggi comparati Un libro di Giuliana Stecchina
Ciao! Continuo la lettura del mio libro Parole e non affrontando il capitolo Silenzio e movimento. Prima, molto prima di assumere connotati filosofici, mistici, sociali, religiosi, politici e di avere una specifica funzione nella formazione dell'individuo e della società, il silenzio si collegava con le origini del linguaggio e con la valorizzazione, attraverso il gesto e la mimica, di un comunicare più immediato. Avendo definito il silenzio movimento, partiamo pure da qui per approfondire i suoi aspetti. Il movimento ha indubbiamente un fine comunicativo profondo. Muoversi può voler anche dire esprimersi senza parole. La civiltà ha realizzato le sue prime comunicazioni proprio nel movimento finalizzato alla segnalazione di fatti, cose, avvenimenti. I primi dialoghi umani sono stati effettuati attraverso due determinanti forme di movimento, la mimica e l'onomatopea. Riscontriamo la mimica nella scimmia, l'onomatopea nel pappagallo, ma non esiste animale che abbia sviluppate in sé ambedue queste potenzialità. Tutti agiscono e si esprimono nel modo relativo alla loro razza, genere, specie. Viceversa, nell'uomo, l'unione della mimica con l'onomatopea ha permesso lo sviluppo dell'intelligenza, anzi, costituiscono queste i suoi necessari presupposti. Questi due particolari movimenti facilitano una comunicazione molto più dinamica ed articolata, travalicante i confini delle specie. Suggerimenti di azioni mimate possono essere tanti ed è inutile qui prospettarne un possibile elenco. Come mero punto di partenza, però, ci interessa richiamare l'attenzione su un particolare che ha la sua significatività. Colpisce infatti l'incapacità di certi bambini e anche di certi adulti di comunicare se viene impedito loro l'uso delle mani. Il fenomeno è legato anche a specifiche tradizioni sociali. Accanto al linguaggio simbolico, lingua, operazioni logico-matematiche, gioco, ci sono altri linguaggi che interagiscono con esso. Possiamo schematicamente dividerli in due categorie, i linguaggi del corpo e quelli dell'ambiente. Tra i linguaggi del corpo potremo enucleare tutte le esperienze corporee, le attività grafico-pittoriche, le esperienze musicali, il gioco drammatico e la drammatizzazione, le esperienze di manipolazione e costruzione, vari elementi di psicomotricità, inclusa la quotidiana vita pratica. Fra i linguaggi dell'ambiente, tutti i suoni e rumori naturali, dal verso dell'uccello al gorgoglio dell'acqua, dallo stormire delle fronde al rotolare della ghiaia. E tutti i rumori industriali, dai più svariati rumori del lavoro umano a quello dei motori delle automobili e degli opifici. I linguaggi simbolici, quelli del corpo e quelli dell'ambiente, sono in continua interazione fra loro e sollecitano costantemente la nostra psiche. Giorgio Fano addirittura ipotizza che in origine il linguaggio umano avesse carattere immediatamente intuitivo e perciò dovesse essere un linguaggio mimico, accompagnato da grida affettive ed imitative. A tale proposito, il più antico referente cui possiamo attingere con dovizia di particolare è senz'altro la Bibbia. In essa si evince chiaramente come il linguaggio parlato ed il silenzioso linguaggio d'azione si fondevano in una sola espressione. Troviamo in Geremia 13:1. Così mi parlò il Signore, va e acquista una fascia di lino nuovo e mettila ai fianchi. Recati quindi all'Eufrate e levati la fascia di intorno ai tuoi lombi e nascondila nella fessura di una roccia. E passati che furono molti giorni, il Signore mi disse ancora, va all'Eufrate e riprendi la fascia. E io vi andai e disseppellii la fascia da dove l'avevo riposta ed ecco che essa era marcita e non poteva più servire ad alcun uso. E così mi parlò il Signore. A questa maniera io farò marcire la superbia di Giuda e la tracotanza di Gerusalemme. Così morirà questo popolo che non ascolta la mia parola e va dietro agli dei stranieri ed esso sarà come questa fascia che non è più buona a nulla. In verità, come un uomo si stringe ai lombi la sua fascia, così io avevo stretto a me la casa di Israele, ma essi non hanno ascoltato la mia voce. La parola quindi si rinforza o addirittura diventa intellegibile attraverso l'immagine qui rappresentata nell'immediata espressione della mimica. Facendo e vedendo, capisco la parola. Un altro esempio. Nel capitolo 51-59-64, l'ambasciatore Savaia si reca per incarico di Geremia in Babilonia portando con sé una pergamena che descrive la sconfitta e la distruzione di quel regno. Dopo averla letta, la lega ad una pietra e la getta in mezzo all'Eufrate. Così sarà sommersa Babilonia e non rialzerà mai più il capo dalle sue sciagure. La mimica e il gesto. Oltre a rinforzare il significato del discorso, sedimentano il ricordo ed esaltano le emozioni. Invadono inoltre il vissuto degli ascoltatori per garantire un certo tipo di risposta attiva. Il profeta Sedecia, per convincere il re di Giuda e di Israele che era arrivato il momento di dichiarare guerra alla Siria, si applicò alla fronte delle corna di ferro e così armato si presentò loro dicendo: «Così dice il Signore, con queste corna getterai a terra la Siria finché l'avrai distrutta». Dopo millenni ritroviamo l'unione della parola col linguaggio silenzioso dei gesti nel canto 18 del Paradiso, dove le splendenti anime dei giusti, in una sorta di happening sopramondano, compongono in maiuscolo la sentenza biblica «Diligite justitiam, qui indicatis terram». E poi convergono nella M, che di per sé somiglia all'aquila con le ali ripiegate, in cui subito la metamorfizzerà il sopravvenire di altre anime luci che disegneranno il collo e la testa. L'ideale politico di Dante, prima dichiarato con le parole, si visualizza nella metamorfosi figurale dello scritto che lo aveva notificato. Il Medioevo, quindi, riprende a tutto tondo la comunicazione visualizzata e la fa diventare arte e mistica. E in quest'ottica che nel secolo XII, in bellissima prosa latina, Ugo da San Vittore teorizzava tutto questo mondo sensibile come un libro scritto dalla mano di Dio, la cui invisibile sapienza si fa visibile nelle singole creature. Ecco, dice, i germogli che ad ogni rinnovarsi di primavera si schiudono a nuova vita, con tutte quelle loro foglioline che si levano in alto prorompendo verso la luce. E sembra calpestino la morte. Ad imaginem future resurrectionis. Continuo la lettura del mio libro Parole e non, affrontando il capitolo Linguaggio parlato e linguaggio significato. È molto interessante il passaggio logico-emotivo che avviene nell'incontro fra linguaggio parlato e linguaggio figurato. Integrandosi su piani di diversa assimilazione, essi esaltano il silenzio, o più precisamente, la parola scolpita nel silenzio, il simbolo. Il legame del simbolo con il silenzio si realizza nell'espressione gesto simbolico, dove il silenzio del movimento si unisce al silenzio incluso nella parola simbolo. Infatti, Jacques Le Goff, introducendo la silloge da lui curata su l'uomo medievale, ricorda come pure nel Medioevo gli uomini vivevano veramente nella baudelairiana foresta di simboli e che sarebbe stato vano cercare tra loro il libero pensatore e l'ateo. Il simbolo, parola sottratta al silenzio e contornata da essa, è il linguaggio preferito della mistica. Il silenzio che unisce l'uomo a Dio. E come la mimica avvolge e valorizza la parola parlata, così l'immagine simbolica, nel Medioevo la miniatura, contorna ed esalta la parola scritta. Hans Janssen, occupandosi dell'arte ottoniana, così scrisse: «L'immagine grafica non veniva allora formata in funzione della mera leggibilità, ma doveva mostrare visivamente il suo significato. Sotto i pennelli dei miniaturisti la scrittura stessa si faceva immagine di sé e del proprio contenuto. Non raccontavano quelle immagini né descrivevano come racconta o descrive la scrittura, soggetta ai tempi della coniugazione verbale, ai dislocanti avverbi di luogo e di tempo. Mostravano, senza lontananze, un hic et nunc, di cui i riguardanti si sentivano parte. Anticipo nel mondo della vita di quell'eternità e onnipresenza a cui tutti allora credevano. Le emozioni si amplificavano quando nella cattedrale gotica il fedele, che si esponeva alla variopinta luce dei finestroni, veniva totalmente coinvolto dagli eventi figurati in quella luce. Per coloro che contemplavano mosaici o affreschi, la creazione di Adamo o il giudizio finale, eventi immemoriali o di un futuro dopo la consumazione dei tempi, avevano una flagrante realtà, come per noi quando oggi seguiamo la partita di calcio trasmessa dalla televisione in diretta. Arnaldo Petrucci, in un suo saggio, esattamente titolato «Scrittura e libro nell'Italia alto e medievale», osserva che in quei tempi di diffuso analfabetismo la scrittura poteva essere utilizzata come fonte di stimoli intellettuali ed emozionali in modo indiretto e traslato, non meramente verbale, ma soltanto figurativo. Le immagini, inoltre, dovevano essere di ottima fattura, così da attirare a lungo l'attenzione del lettore, che in questo modo di esse recepiva ogni piccolo particolare, ogni più criptico messaggio. Ed anche questo aspetto lo ritroviamo in Dante, con i rilievi che lungo la prima cornice del Purgatorio, raffigurando esempi famosi di umiltà, nel loro visibile parlare, ammoniscono coloro che lassù scontano il peccato di superbia. Già presso gli antichi, ad indicare che natura non facit saltum, erano in gran voga le rappresentazioni mimiche, di cui essi apprezzavano l'universale comprensibilità. Macrobio narra che il mimo Roscio sfidò Cicerone a chi meglio sapesse esprimersi, se lui con la mimica e l'altro con la parola. E Luciano, nel suo trattato sulla danza, ricorda un re orientale che, avendo assistito alle rappresentazioni di un pantomimo alla corte di Nerone, lo richiese in dono per impiegarlo come interprete presso le nazioni asiatiche, con le quali, causa la diversità della lingua, non avrebbe potuto aver commercio. Questo fatto ci ricorda per analogia che i sordomuti di vari paesi, pur usando certi segni differenti, si intendono fra loro dopo pochissimo tempo e spesso si dimostrano capaci di intendere anche la mimica di certe popolazioni primitive. Già in occasione del Congresso internazionale dei sordomuti, tenutosi a Parigi nel 1931, si è constatato che sordomuti di ben 14 nazioni diverse potevano, senza difficoltà, discutere a lungo fra loro, senza usare alcuna parola. Si manifesta in loro una tendenza atavica di adoperare i segni mimici e quando non trovano un sistema di segni già costituito, lo creano spontaneamente senza difficoltà. È un'immediatezza che ritroviamo anche nel linguaggio dei fanciulli, ricco di elementi direttamente espressivi, intramezzato da interiezioni, onomatopee e gesticolazioni. Per questa ragione, le pittografie a fumetti, inventate da Walt Disney, esercitano sui ragazzi il fascino di un'arte affine alla loro intelligenza in formazione. Ma per ritornare agli antichi, Quintiliano, nelle sue istituzioni oratorie, chiama la mimica omnium hominum communis sermo. La mimica degli antichi fu accuratamente studiata da Andrea De Iorio, che ha notato come molti gesti, ancora oggi comuni presso le nostre popolazioni meridionali, erano già diffusi presso gli antichi romani, che avevano un gestire più vivo di quello degli europei di oggi. Lo stesso si può dire di certi popoli orientali, tenacissimi conservatori di usanze antiche. Nelle scuole arabe, ad esempio, si studiavano i gesti come parti integranti del discorso e il filosofo Al-Galuz trattò del linguaggio mimico come di uno dei quattro modi principali di esprimere il pensiero. Per dire gestire, gli arabi dicono parlare con le dita, come i latini vantavano le loquacissime manus ed i linguosi diciti dei loro pantomimi. La corrispondenza fra segni grafici e linguaggio mimico ci viene data anche nei primitivi sistemi di numerazione. La diffusione del sistema decimale, quinario e vigesimale ci conferma quanto comune sia sempre stato significare i numeri con le dita. Quello quinario si basa sulle dita di una mano e quello vigesimale su quelle delle mani e dei piedi. In varie lingue primitive i numeri vengono direttamente designati coi nomi di quelle parti del corpo umano o animale a cui si fa riferimento nel linguaggio mimico, per esempio occhi per dire 2, mano per 5, zampa di struzzo per 4. Lo stesso segno V, diffuso fra Romani, Sabelli ed Etruschi, è l'imitazione grafica delle 5 dita aperte ad indicare appunto quel numero. Gli indiani indicano 20 stendendo le due mani aperte verso i piedi. I Bakairi chiamano i 20 dita mani piedi e gli eschimesi, più rapidamente, uomo intero. Infine, eppure significativo il fatto che il latino dicere e digitus, come il greco deknumi, hanno lo stesso etimo. Una curiosa analogia fra dicere e digitus si ha forse nell'ideogramma cinese che significa parlare. Esso è composto da un segno che significa 10 e quindi dita e per estensione gesticolare e un altro che significa bocca, per cui l'etimo grafico di parlare equivalrebbe a gesticolare con la bocca.
Abbiamo trasmesso Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.